Dunque ci siamo con voi sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, eccoci qui.
Eccoci qua per questo ultimo tratto
rush di rush finale, rush finale e poi partite 18:30.
Eh sì, poi ci
si gioca, si torna a giocare.
Una giornata con tantissime partite tra campionato e naturalmente Coppa Italia. Coppa Italia anche domani con il Bologna. Allora, è impegnato con l'Empoli. Niccolò Ceccarini, ciao Nick.
Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick. Allora, come sempre, do a te la presentazione dell'ospite, vai.
Sì, questa è una presentazione che secondo me è sempre gradevole e piacevole, perché quando si parla in privato è ancora meglio che quando siamo in pubblico alla radio, perché proprio la sua simpatia, la sua schiettezza, il fatto che siano toscane tutte e due,
ci
garba proprio tanto.
Ho capito.
Davide Torchia, ciao Davide, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Nicco.
Ciao Davide.
Ciao Davide.
A tutti.
Ciao
buon
Davide.
A tutti.
Sì, è un bel pomeriggio Davide questo, con tutte le partite che arrivano.
A livello meteo a Firenze è bello, ad Amsterdam com'è?
È nuvoloso, ma non penso che questo meravigli nessuno.
No. Vabbè, però insomma c'è qualche speranza. Non è l'Inghilterra, quindi qualche speranza c'è.
Allora, devo dire la verità. Io devo rivolgere un plauso, lo dicevo l'altra volta con Daniele, notavamo, cioè la popolazione olandese di Amsterdam in particolare, perché ha il raggio di sole. Qui come ne esce uno, escono tutti fuori di casa.
Ti credo.
C'è stato un po' di sole, non c'era
c'è sempre la neve là, Davide, da febbraio.
Più che altro è un po' pioggia, umido, grigio, però qui fanno anche, fa presto in un giorno, qui è veramente pericolosissimo, perché in un giorno fa un vento che fa un freddo, ti leva 7-8 gradi, poi due ore dopo c'è il sole, poi piove, diluvia per 15 minuti e poi c'è il sole un'altra volta. Infatti dicono che qui ci sono spesso quattro stagioni in un giorno solo. Allora la gente subito esce, era pieno di olandesi alle birrerie lì davanti che prendevano il sole. Però dai, adesso
mi siamo un po'
naturalmente lui è ad Amsterdam in questo momento, anche perché voglio dire, è chiaro che c'è un bel ponte, quello del 25 aprile, volendoci anche il 1° maggio, ma ovviamente per Danielino
Rugani, chi può fare i punti?
Chi li può fare, non capito, vabbè,
chi li può fare,
c'è anche chi ricostruisce, scusa, non è, c'è una vena polemica da parte,
c'è chi li fa,
c'è anche chi costruisce i ponti, Cecca è uno che
ragazzi,
è aperto al dialogo, no?
Come stanno i giornalisti, lavorano anche tutta l'estate,
certo.
E quindi noi non ci riposiamo l'estate, quindi qualcuno faccia le vacanze prima o poi, no?
Prima o poi arriverà.
Io da parte mia non posso parlare di ponti, di feste del lavoratore, perché sarebbe un insulto alla nazione. Sto zitto in buon ordine. Quando parlano di ponti io penso al dentista. Comunque andiamo avanti, dai, scusate.
No, ecco, ti dicevo, siamo arrivati, guarda, visto che tu sei da Daniele e quindi siamo arrivati ormai al rush finale, manca poco, no, al termine della stagione. Vogliamo con te fare un bilancio di questo anno all'Ajax e penso che si possa dire che, essendo un prestito secco, è inevitabile che poi Rugani, no, rientrerà alla casa madre, alla Juventus. Però che anno è stato, secondo te, al di là, cioè al netto dell'infortunio che lui ha avuto, insomma, di qualche piccolo problemino, cioè, quanto ha arricchito Rugani questa esperienza?
Allora, l'anno è stato un anno partito inevitabilmente travagliato, perché tra l'infortunio con cui siamo arrivati, che era insomma importante, ci è voluto ancora un mese per star bene, cioè siamo arrivati a metà agosto, c'è stato un mese, metà settembre, verso ottobre, poi c'è avuto una piccola cosa durante l'anno, no, è stato positivo molto, anche a detta dell'allenatore, perché le cose più importanti sono loro, sai, all'inizio sei sempre un italiano, se qui non ce n'è mai stato uno che ha vinto qualche cosa, c'è stato Luca che era un ragazzino, non era considerato quello da prima squadra, non ancora era un ragazzo, ma un giocatore finito, l'Ajax in 125 anni non c'è mai stato, vuol dire che non è che sprizzano simpatia nei nostri confronti al di là della bravura individuale, no? Non proprio, noi non ci hanno mai pensato, e questo logico si deve anche al fatto di Farioli, che doveva inserire in una squadra che l'anno scorso aveva preso 57 gol e che rimaneva quasi interamente tutta la difesa dell'anno scorso, riciclarla, ha fatto molto bene perché ne hanno presi meno della metà di l'anno scorso, e ha fatto però molto nelle sue cioè con le sue qualità, ha imparato qualcosa di qualità che ha meno rispetto a loro e ha inserito le sue qualità che tanti hanno, cioè, hanno fatto cosa, non dico che hanno copiato, cioè, vi faccio un esempio, mi hanno confessato che quelli che fanno i match analyst, così, che i difensori più giovani della rosa, che sono quasi tutti, levato Sutalo è il più vecchio del 2000, cioè, capito? E allora
dato lui.
Capito? E sono andati a farsi scaricare dei video delle fasi difensive fatte da Daniele per poterle studiare, per migliorare la loro fase difensiva. Questo diciamo un po' che come italiani ci fa un po' onore, al di là personalmente a noi, no? Perciò l'annata è stata così molto importante. Se
noi dovremmo scaricare la fase offensiva loro.
Bravo, noi dovremmo scaricare più che altro, sai che cosa?
La fase una volta però, perché secondo me non è più come prima.
No,
mi permetto di
non
dire.
Non è come prima, dai. No, no.
Non è più come prima.
Non è come prima,
no,
Davide.
No, no. Prima no, avevano prima un'attenzione, secondo me, maggiore da questo punto di vista.
Era un 4-3-3 puro.
Sì, puro. Adesso
ma Davide puro, non so.
Qui ancora si fa 4-3-3 puro, non ma ci deroga da questo.
Ma non è quello dei vecchi tempi. Non è quello dei vecchi
tempi. Perché c'è qualche qualità diversa.
Cioè, anche questo è vero, però.
Cosa che c'è? Quello dei
ma scusami, Davide, invece una domanda che ti voglio fare. Hanno un settore giovanile straordinario, no? Hanno un centro incredibile. Sì. E ancora sono i ragazzi crescono ancora così, con il 4-3-3, con i movimenti. Sempre stato così, non hanno cambiato?
Sì. No. Ma crescono così, hanno le loro cose, quello che ho notato io anche nei bambini, loro fanno molto di più rispetto a noi,
sì.
Molto uno contro uno,
sì, uno contro
molto,
uno.
È molto anche nel triangolo, verticalizzano un po' di più.
Cioè esaltano più la tecnica,
sì,
Davide, per dire.
Ma esatto. I ragazzini mettono lì con le casacche, su 3-3, porticine,
io ho visto delle partitine di bambini, cioè non dentro un'area, la metà di un'area di rigore, dei bambini 8-9 anni, 10 anni, che giocavano uno dove 3-3, 4-4, chi prende la palla deve dribblare più che sia possibile e andare a porta da solo, cioè quasi non c'era il passaggio, e poi chi la prendeva doveva fare la stessa cosa, e loro hanno tanta gente così, viene con l'attitudine ad andare a dribblare, a fare, avere personalità sotto questo punto di vista, mentre noi spesso tendiamo a fare il passaggio tante volte se non c'è.
Pronto?
Sì, pronto.
Ti abbiamo perso per un attimo.
Se non c'è il buco giusto, noi tendiamo a scaricare in piena sicurezza. Loro certe volte rischiano di fare qualche errore in più perché la forzano. A centrocampo magari cercano di fare un 1-2 che noi faremmo un pochettino meno. Loro lo fanno per andare sull'esterno, per cercare sempre di dribbare e andare dentro. Ce l'hanno, tengono palla anche parecchio. Da noi quando uno cerca un dribble poi la scarica, invece quello lo cerca, magari lo ricerca. Non so dire se è completamente meglio o peggio, però sono fatti così. Infatti tutte le partite qui vanno giocate, puoi perdere con chiunque.
Tra l'altro, Davide, io lo sai che sono un po' un giornalista birbone, come per dirla alla Fiorentina, e io ci provo. Poi
birbante,
come poi le tue, sì, birbante, birbone, un po' grullerello come si dice in toscano, fiorentino. E io naturalmente ti do la facoltà di non rispondere a questa domanda, però magari
no
rispondo. Speriamo che fa la domanda, Nick, vai. No,
dai, vai.
Ecco, ma secondo te Farioli, però poi non lo voglio mettere in difficoltà, Davide, ma secondo te Farioli è pronto per poter anche allenare una squadra top in Italia?
Ha bruciato la domanda, Nick, vedi.
Allora, c'è qualcuno che deve pensare un'altra domanda adesso.
Certo.
Allora, per me Farioli è bravo perché adatta l'essere italiano, non adatta di essere quello che in genere i giovani, non voglio parlare mai dei giovani, ci mancherebbe altro, però tante volte l'allenatore giovane tende a far vedere che un po' l'ha inventato lui, no? Che il calcio è tutto diverso, che lui la vede in un modo. Invece vedo che è andato a toccare dove gli mancavano, cerca di, che ne so, di vincere tante partite 1-0, invece qui se la vinci 4-2 sarebbero più contenti, però tante volte invece di 4-2 fa 4-4 e la squadra, infatti, invece di trovarsi terza, è una squadra che domenica, insomma, ha fatto nelle ultime 14 partite 13 vittorie e un pareggio, e non solo perché gli altri, facendo tutti i scontri diretti con Feyenoord fuori casa, con PSV, con tante importanti. Perciò lo faccio come si dice. Allora, per me lui è molto bravo, sicuramente sarà un posto che potrà fare. Se dovessi dare io, che c'ho un rapporto d'amicizia, mi onoro di poter dire, no? Con lui gli direi, se fossi in te, visto che stiamo parlando di un ragazzo dell'89,
mamma mia,
potrebbe quasi giocare. Un ragazzo dell'89 con tutte le esperienze che ha fatto già in prima squadra in Turchia, poi in Francia, adesso all'Ajax, dove qui stravedono, se riesce a vincere e riesce a non farsi vendere 5 giocatori o 4, io non mi muoverei da qua. Però è uno che, cioè, lo seguirei attentamente per portarlo, per portarlo, perché per me è un allenatore, cioè io parlo anche con Daniele, ne ha avuti tanti, qualcuno insomma, cioè allenatori che ha avuto in tutti gli stadi.
Però per me posso dirvi una cosa, certo. Cioè, secondo me deve fare un altro step, cioè nel senso, lui ha fatto
Quello che sta dicendo,
no, ma un altro step in un altro campionato, cioè io sinceramente
vabbè, mo gira tutti i campionati, che circa americano, sta bene lì.
Allora, no,
io ti dico di crescita,
sì, sto scherzando. Lo
tipo, vorrei misurare in un altro campionato,
tipo Premier,
sì, perché sai, la Ligue 1 e il campionato olandese sono due buoni
campionati. Sono d'accordo con te. Cioè, la Premier, Davide, Nick, però ieri ho visto ha ragione, cioè Emery
sta facendo un lavoro
incredibile. Emery era il fuoriclasse delle Coppa UE, della Europa League, no? Allora ieri Davide, Nick, ho visto l'Aston Villa. Guarda, io ti devo dire, una fase di non possesso, una delle squadre più organizzate messe sul campo.
Sempre,
poi all'ultimo la risolta Doku, supera uno contro uno, l'ha messa in mezzo, Nunez dall'altra parte, da quinta, ha fatto il gol 2-1, 94esimo chiuso la partita. Ma non c'era uno spillo, uno spazio per entrare, e come la organizza Emery, cioè per dire quello che stava dicendo Marco, Davide, che la Premier ti dà un qualcosa in
forma
più,
ancora di più,
ti forma ancora di più. Anche magari, ecco, lo stesso De Zerbi, che poi è andato a Marsiglia, secondo me ha faticato di meno dopo l'esperienza al Brighton. So se sei d'accordo, Davide.
Certo, ma insomma, io ti posso dire che a livello di pressione di cose, non pensare che l'Ajax sia...
No, come no? No,
è una squadra.
L'Ajax
che
so
una
di cosa stai parlando, perché ci sono state scene. No, l'Ajax,
l'Ajax
è molto impegnativo, altro che...
gli ex, il board... Qui arrivano veramente delle bordate.
Van Basten è primo, tira certe legnate.
Gli danno anche a Farioli, danno, anzi, ti dico già, lui ho visto molto bene da cosa? Da Van Gaal. Che insomma, Van Gaal visto da fuori, non lo conosco, mi sembrava proprio questo simpaticissimo, no? Invece ha visto molto bene da Van Gaal, che viene, cioè, qui tutte le partite vengono quelli del board. E vengono, ci sono quelli tecnici e quelli più, diciamo,
gli olandesi non sono facili, caratterialmente.
Cioè, viene Van Gaal a vedere tutte le partite. Sei un allenatore giovane, viene Van Gaal a vedere tutte le partite. Cioè, senti che ti volano, cioè, delle scoltellate al primo tempo. Non è facile, per me non è assolutamente facile.
Ma io dico,
anche per la gestione dei giocatori, adesso sono dei giocatori, qualcuno più importante, qualcuno meno, tanti giovani, però la gestione, saperli gestire. Poi la cosa importante per me, che gli conviene a lui rimanere qui, è il fatto che farà la Champions.
Vero?
E la Champions è vero. Cotto,
che è poi, ma Davide, è una Champions diversa da quella del passato, perché questa col campionato, a me non lo so, personalmente Marco, mi ha conquistato molto. E soprattutto un mini campionato, 8 partite, cioè, voglio dire, ha ragione.
Quest'anno ha incrociato la Lazio, l'Ajax.
Sia lui che i giocatori che rimangono, faccio un esempio, c'è il terzino Ato,
perché,
no?
Sì, ha perso.
Che nel 2006 è fortissimo, cioè molto forte Ato, è molto bravo. Però parlavo l'altra sera, dicevamo, se Ato si fa la Champions l'altro anno, perché Ato è un 2006 che ha fatto più di 100 partite nell'Ajax, più di 100, 2006. Allora, se si fa la Champions, è uno che vende ancora di più, perché lo vedi, nella Champions c'è una struttura, cioè
c'è un interesse di
con squadre diverse,
c'è un palcoscenico che attira di più.
Infatti, e poi da lì può fare un altro step, lui ha allenato sempre all'estero, però ecco, per la domanda è pronto, ma io non lo farei, cioè per me sarebbe un po' azzardato per lui. Dovresti dargli un consiglio io, che sbaglio, però l'idea mia sarebbe questa, ecco, in affetto direi una cosa del genere.
Certo. Nick, ritorno un attimo.
Volevo chiedere a Davide, secondo lui, a parte questa lotta Champions, dove veramente all'Atalanta, al Bologna, che a mio avviso continua a non mollare un colpo, e questo gli va fatto veramente un grande complimento all'italiano, però oggi Tudor in 3 partite ha fatto 7 punti, tra un po' ci sarà il match a Parma. Ti chiedo, ecco, se secondo te la Juventus ce la fa alla fine, perché il Bologna secondo me è la mina vacante di quelli di
per e se quarti. Conferma Tudor pure
punto potrebbe anche esserci se la, cioè la Champions sicuramente darebbe una grossa mano alla permanenza di Tudor, su questo non ci sono dubbi. Io personalmente vi do la mia impressione è che se si dovesse liberare un allenatore ancora tra virgolette più importante, per me la Juve una riflessione ce la fa. Però ecco, sentiamo cosa pensa Davide soprattutto della lotta Champions e di quello che sta facendo Tudor.
Senti, allora Tudor per me ha avuto l'impatto giusto, ha cercato di toccare i tasti giusti, è uno che è visto bene. Poi tra parentesi volevo dire, siccome sembra che quando è arrivato qualcuno si è perso, hanno preso Tudor, insomma Tudor è un allenatore fatto finito, poi al di là delle, delle classifiche uno lo consideri più bravo meno bravo, però non è che ha fatto tanto meno di tanti altra gente che sono consideratissimi, diciamo così, no? Non è che ha fatto proprio meno che un allenatore che ha allenato due anni a Primavera, insomma è allenatore. In questo sta facendo i risultati, ha rimesso un pochettino le cose un pochettino a posto, per me, una mia idea, magari sbaglio, è stato anche aiutato dal fatto che la squadra nell'ultimo mese, se non due, se non qualcosa in più, per me che era una squadra completa rispetto a Motta, per quello che ho visto io, non faccio il professore, l'idea mi dà l'idea che si è ricompattata un po' e allora qualche qualità è venuta fuori, non erano quelli da prendere a pallonate tutte le domeniche, era una squadra un po' diversa, si sono ricompattati, sono venuti fuori, la domanda è dire arriveranno? Io ti dico che sicuramente ti dico sì, però sai, il Bologna comincia a essere una bella gatta da pelare, perché sai, adesso non gli puoi dire c'è il calendario migliore,
sta venendo fuori dal calendario peggiore.
Hai capito? Se fai prestazioni così il calendario se lo migliorano da soli.
Sì.
Il calendario se lo stanno mettendo a posto loro. Perché poi è lì che fa la differenza. E questo può essere, sai, l'entusiasmo che c'hanno. Ecco, la Juve quello che non deve perdere per me è la continuità, perché se ha una mossa falsa, perché sappiamo benissimo che fare, che ne so, una vittoria è meglio che due pareggi, no? Perché pigli tre punti invece che due. Però in questo momento un passo falso della Juve comincia a ripensare che tutti vada a sprofondare nel baratro e allora potrebbe creare dei problemi, mentre di là stanno carichi a mille. E per quanto riguarda il fatto di Tudor possa rimanere o meno, io sono d'accordo che per me la Juve sta cercando, sta vedendo come un altro allenatore, che senza Champions non è che non rimane Tudor, diventa un disastro per la Juventus, sappiamo perché, e che se ha la possibilità di avere qualcuno potabile, pronto, bravo, forte, che non abbia grandissime pretese, penso che hanno l'idea anche di cambiare, nonostante io lo terrei tutto, però io penso che facciano questo.
Va bene, siamo arrivati al termine di questo appuntamento e naturalmente io ringrazio sia Niccolò Ceccarini ma anche Davide Torchi per essere stato con noi. Davide, grazie.
Grazie, Davide. Ciao Davide.
Presto. Due volte grazie. Ciao,
grazie Davide. Ancora Davide. Grazie.
Un abbraccio a tutti voi, scusate che mi dilungo nelle mie risposte.
No, ma va bene Davide.
Mi perdonerete.
No,
ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Ciao grazie, Davide, grazie. Davide,
grazie. Nick, a presto, ci sentiamo.
Ciao
venerdì.
Nick, un abbraccio.
Allora, sì, ci sentiamo venerdì con Nick, proprio a ridosso praticamente della giornata. Noi stasera ci gusteremo queste partite. Non so se abbiamo qualche proprio audio anche da recuperare insieme a Stefano Impallomeni in questo finale.
Magari se vi ha colpito l'utilizzo dei mezzi di trasporto della trasferta da parte della Juventus Football
dell'aereo.
Cioè, dell'aereo.
Questa cosa proprio oggi
mi ha colpito molto, profondamente. Magari ecco, lasciate un parere successivamente anche per domani, magari elaboriamo
domani
10 minuti
un approfondimento su sta cosa, capito?
Aspettiamo il risultato ovviamente.
Sì. Ah, ecco perché tu li aspetti al varco con il risultato.
No, è messo due.
È vero, è perché io mi so già, io sai che non ci sto a capire più niente.
Ma non è colpa nostra, però.
No, è vero, non tutti, a voi non c'entrate niente. Sono io.
Ci sta ingenerando una confusione.
Sì,
no?
Una confusione.
Dirla la faraone, no?
Sì, i faraoni sono.
I faraoni. Però non si sente allora più il faraone. Lo sai che manca un po'. Il faraone manca un po'.
Sì.
Non si appalesa più.
Meglio,
con Ruspe contro Ruspe.
Lui, secondo me, una Ruspa la vorrebbe prendere adesso. Però, però dice: sono in attesa. Sto qui, sto calmo perché magari potrei cogliere qualcosa di importante. Quindi non mi fa sfasciare tutto. Insomma, tanto ci pensa quell'altra a sfasciare tutto. Quindi
attesa, mi lasci fare,
lasciamolo fare. Vai con, vai con un audio grande,
Stefano. Stefano, io sono andato alle finali di Manchester. Sono andato ad Atene. Sono andato a vedere il Milan vincere, io ho visto vincere sul campo 5 Champions League in presenza, quindi immagino un po' tu se io sono contento di vincere la Coppa Italia quest'anno. Però io l'anno prossimo, il giovedì, non voglio andare al cinema, almeno vincendo la Coppa Italia facciamo l'Europa League e la Supercoppa Italiana, è questo il discorso.
Ma non hai compreso
l'assenza dell'Aider,
cioè, se l'avesse detto Piccari, capi di cielo, avreste criticato, e non è giusto, non è carino, non voglio difendere il mio compagno di viaggio, ma insomma l'ha detto Gullit, e allora
ma io quando stamattina ho letto questa cosa di
fenomenale,
ho detto Gullit, io ti ho voluto veramente bene, io mi sono innamorato del calcio, di un altro calcio con il Milan di Sacchi, e vedevo Gullit, era una forza della natura, quel Milan era una roba non solo bella tecnicamente, ma proprio bella da vedere, una squadra che tu dici...
Però insomma, a te è piaciuta la
dichiarazione? Ma che dice Salva la stagione con la Coppa Italia?
Ma che salvi?
Ma non mi fate ridere, dai
adesso il ti Milan. Salutiamo. Fenomenale.
Una grande cagata.
Stiamo parlando...
Lascia aperte,
no, questo non lo so.
Incredibile, oh.
Stiamo parlando del Milan.
No, che mi hai fatto sentire?
Quindi, quando uno parla del Milan, dice non puoi dire. Ma poi detto da Gullit, cioè l'avesse detto un calciatore normale. Uno insomma di livello normale tu dici vabbè,
non so, detto tirato
che... e da un po' che sto sentendo sta cosa iniziano un pochettino a girare
ma perché girano sempre girano sempre a lui
ci si nasce così.
Nasci proprio così,
è nato così con i bruciori,
ho capito e quindi...
ma dove li trovo un altro
Salvuzzo
duetto Piccali in pallonello,
Salvuzzo, tre giorni di riposo. Veniamo a Berlino a trovarti, facciamo uno speciale.
Ragazzi, voi siete una macchietta, specializzata nel calcio.
Grande, ma macchiette,
fate teatro,
facciamo tutto,
teatro,
fate
facciamo sport, un po' di tutto,
date notizie,
bravo.
Vedi
Salvuzzo,
vedi Salvo come
fa le pause da lighter.
Lui è un lighter,
ma macchiette, teatro, pure.
Parla bene, usa l'educazione.
Ma visto che non c'è più imitazione?
No, non c'è più.
È sparita
l'imitazione.
Non la vedo più. La vedi?
Davvero?
Non lo so. Vabbè.
No, non l'ho vista. Hai ragione. Va bene. Allora, adesso vi lasciamo a tutta C come sempre.
Tutto
bene. Vi ricordo anche 18:35 c'è Motor Valley, approfondimento sulla Formula 1 con Daniele Petroselli.
Ciao Marco, a domani. Ciao a tutti.
Ciao Stefano, a domani come sempre. A domani con voi. Noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13. Adesso vi lasciamo da tutta C con Cristiano Cesarini e tutta la squadra e gli approfondimenti sulla Serie C. A domani.